Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
In ascolto della parola. Commento alla liturgia festiva del padre Egidio Picucci, cappuccino.
A Gerusalemme, sul Monte degli Ulivi, c'è una piccola chiesa incompiuta, conosciuta come la Chiesa del Padre Nostro, e nella cui cripta semibuia si apre la grotta in cui, secondo un'antica tradizione, Gesù avrebbe insegnato agli apostoli questa preghiera. Anche se ci piace pensare che una preghiera così bella dovrebbe essere insegnata alla luce del sole, che per San Francesco è significazione, simbolo luminoso di Dio, accettiamo la tradizione perché la semioscurità della grotta ci ricorda che i primi cristiani ricevevano il Padre Nostro nel giorno del battesimo e che prima faceva parte delle cose segrete della fede. Chi lo riceveva ne custodiva le parole come reliquie e aspettava con trepidazione il momento in cui l'avrebbe recitato elevando le braccia al cielo, facendosi riconoscere da tutti come figlio di Dio. È bene ricordare questo comportamento dei primi cristiani per restituire alla preghiera dettata da Dio, ma recitata dai fratelli, quell'innocenza di cose lontane che ci riporta il desiderio di pregare come quando non sapevamo pregare e raccoglievamo, storpiandole, le parole di colei che quella preghiera ci ha insegnato. San Luca ci ha svelato che essa è nata dalla richiesta di un discepolo, il quale fu colpito non tanto dalla facilità che Gesù aveva di fare miracoli, quanto dalla profondità del suo rapporto con Dio che lui stesso, con carezzevole suggerimento, invita a chiamare Padre. E per convincerci che è realmente così, cioè che Dio è indiscutibilmente Padre e noi indiscutibilmente figli, Gesù usa il termine con cui i bambini cominciano a parlare, Abba, papà. L'invito apparentemente semplice in realtà è sconvolgente, perché è rivolto pure a chi non vorrebbe un altro padre, anche se questi meriterebbe figli molto diversi. Perché un padre così buono è nei cieli? Perché vuol dirci che non vuole essere amato con i sensi, i quali conoscono la nausea della sacietà, quando non addirittura la vergogna, ma con il cuore, che non ha bisogno di contatto, ma solo di presenza, perché vuol dirci che possiamo fare della nostra anima un cielo in cui Lui può abitare con la grazia. Anche le anime intristite dal male, se è vero che solo la notte i cieli sono attraversati da infinite sorgenti di luce, come a dire che anche in queste anime ci possono essere segni di bontà che Dio solo può vedere. Non per nulla chiedere che sia santificato il suo nome non significa chiedere a Dio che sia santificato da noi, ma che sia santificato in noi. Chiediamo cioè di essere aiutati a crescere in santità, perché la santità nella vita dell'uomo non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza. Non si diventa santi alla fine della vita, ma all'inizio, nel giorno del battesimo, quando ci è dato il germe di santità da far crescere con l'esercizio delle virtù. Si tratta di un problema così urgente che Gesù ci invita a risolverlo subito chiedendo l'avvento del suo regno. Venga il tuo regno. Regno che non è qualcosa di vago ed indefinito, ma qualcosa da instaurare dentro di noi, con la trasformazione interiore della vita, con il rifiuto di costumi pesanti, di condotte ambigue, di tornaconti facili. Infatti Gesù ha detto che il regno di Dio è dentro di noi, ma potrebbe anche non esserci, anzi, potrebbe non essere solo dentro di noi. Per questo la domanda è commovente, perché con essa chiediamo a Dio che ci difenda da noi stessi, che ci difenda dall'uso sbagliato della nostra libertà. Sia fatta la tua volontà. Fra tutte le domande del Padre nostro, questa è quella che meno vorremmo fare, perché significa accettare che Dio ci scuota dalla nostra pigrizia e ci strappi da situazioni di comodo. Tutto questo deve compiersi in cielo e in terra, cioè si deve compiere in noi, terra, come si è compiuto in Gesù, cielo, con la stessa generosità, con la stessa urgenza, con la stessa perfezione. Essendo specchio del Vangelo anche nella sua disposizione letteraria, dopo averci invitato a cercare il regno di Dio e la sua giustizia, il Padre nostro ci invita a chiedere il resto, cominciando dal pane quotidiano, cioè quello indispensabile per vivere. Perché chiedere un nutrimento che la terra dava anche prima che Gesù ci insegnasse a chiederlo? Perché quanto avevamo come servi ora lo riceviamo come figli, cioè con la coscienza di averla dal Padre, e perché con la nostra avarizia non impediamo al Padre di darlo a tutti i suoi figli. Questa sarebbe una colpa così grave che siamo invitati subito a chiedere perdono: rimetti a noi i nostri debiti. Il Padre nostro ci ricorda che nella giustizia non si ripara tanto pagando quanto amando. Il riconoscimento della misericordia di Dio commuove, perché con il perdono egli rinnova ogni giorno l'anima umana. Quando l'uomo nasce riceve il dono di Dio per mezzo dei genitori, ma quando rinasce riceve tutto direttamente da Dio. Questa è la domanda meno incriminata, perché a Dio, rimproverato per il pane che non provvede, per il male che permette, per il benessere che godono i cattivi, nessuno ha mai fatto l'accusa che non perdoni. Avrebbe perdonato anche Giuda se, come ha detto un bambino, non avesse sbagliato albero e si fosse attaccato al collo di Gesù. Dopo tante domande, il Padre nostro ci impone alla fine di dare qualcosa di nostro. Perdonaci come noi perdoniamo ai nostri debitori, cioè aiutaci a perdonare come tu hai perdonato a noi, senza pretendere che Dio sia per noi Padre e per gli altri giudice. Il desiderio di perdonare è già perdono, e questo è sufficiente per continuare a recitare il Padre nostro in attesa di diventare noi pure misericordiosi come il Padre. D'altronde, dato che spesso dobbiamo fingere di amare il prossimo, ci conviene amarlo davvero. Nessuna tentazione deve offuscare la certezza della paternità e della bontà di Dio, e quindi farci staccare da Lui o stancarci di Lui, tantomeno il male, che cerca di non farci restare figli di un padre al quale un poeta ha messo in bocca queste parole: «Quando un uomo prega chiamandomi padre, dopo può chiedermi quello che vuole, io sono disarmato». Disarmato come l'uomo che aprì l'uscio di notte per aiutare l'amico importuno, ci darà tutto quello che chiediamo, nonostante le debolezze, anzi, a motivo delle nostre debolezze, perché esse ci permettono di appoggiarci più spesso al Padre. L'importante, fratelli, è pregare senza stancarsi. È possibile? Se non vuoi interrompere la preghiera, ha detto Sant'Agostino, non cessare di desiderarla. Il tuo desiderio è già preghiera. È bene farlo, fratelli, perché chi fa a meno di Dio ha bisogno di tutti.
in ascolto della parola. Commento alla liturgia festiva del padre Egidio Picucci, cappuccino.